Salve a tutti e ben ritrovati, siete sempre su RBN per questo nuovo appuntamento in compagnia del Gambero Nero. Anche la storia che ricordiamo oggi è ambientata durante la guerra che circa un secolo fa ha fatto l'Italia in parte gli italiani. È la storia di un nemico, quello austriaco, da ricacciare, di una terra da riprendersi, come tutti saprete. E è la storia di due fiumi sacri, di Sonso e Piave, dove molto si è combattuto e dove in tanti sono caduti e si sono fatti eroi. Questa, in particolare, è la storia di due fratelli perugini per nascita, ma italiani fino nel midollo, che indossando uniformi diverse per difendere una stessa bandiera, consacrano con il loro sangue un pezzo della nostra penisola. Questa è anche la storia di una madre che, come tante altre, durante la Prima Guerra Mondiale ha donato i propri figli alla patria senza più vederli tornare, dello strazio inimmaginabile per la loro perdita e della volontà, attraverso le lettere avute dal fronte, di tramandare, alle generazioni a venire la loro incrollabile fede nella vittoria, il loro profondo legame alla famiglia e il loro fortissimo senso del dovere. Quella che raccontiamo oggi è la storia del tenente Demetrio Pelas, medaglia d'argento al valor militare, granatiere di Sardegna, morto nella zona di Fonnaza presso Selu dopo la conquista di quota 241 il 25 maggio 1917 nella decima battaglia di Risonso. Questa è anche la storia di suo fratello minore, il sottotenente Leopoldo Pelas, bersagliere del 23° reparto d'assalto, medaglia d'oro al valor militare, che a un anno di distanza dalla scomparsa del fratello cadrà in Bassopiave nei pressi di Caposile, destando l'ammirazione del nemico a tal punto da spingere gli austriaci a seppellirlo con tutti gli onori militari e a comunicarne i dettagli dell'eroica morte agli italiani con volantini lanciati sopra le nostre linee. Facciamo il primo stop della puntata e poi partiamo a raccontare la storia di oggi. A voi.
Vedrà. verso di notte è un mondo irreale, se chiudi gli occhi li senti arrivare, tra le trincee, assalti e granate, il freddo, la pioggia, le vite spezzate. La nera signora è sempre in agguato, ma loro lo sanno e l'han contemplata. Rispetto infinito per chi ha combattuto, sul nostro isonzo l'Italia è rinata. Al padre d'Italia un pensiero ardito, sulle baionette vermiglio e onore, in queste trincee quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore. Vita in trincea dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti, e dove vane furono le tranze, che valsero i denti e il coraggio dei fanti.
Eccoci tornati su RBN, siete in compagnia del Campero Nero per ricordare le vicende occorse durante la Grande Guerra ai due fratelli Demetrio e Leopoldo Pellas, gli ennesimi eroi italiani e misconosciuti anche nella loro città natale. Due fratelli accomunati dal medesimo affetto forte e saldo per la famiglia e soprattutto per la madre, ma anche due fratelli uniti dallo stesso sentimento patriottico che li spingerà a dare tutto in mezzo alla battaglia e affratellati perfino alla fine della loro parabola terrena dal medesimo destino. Un destino che li vedrà cadere, come ha scritto Marino Perissinotto in un bell'articolo dedicato a questi due giovani, entrambi al termine di un assalto vittorioso, entrambi sepolti oltre le linee nemiche ed entrambi scomparsi nella furia dei combattimenti che seguirono questi assalti. Ma andiamo per ordine e cominciamo dall'inizio, come si fa in questi casi. Demetrio e Leopoldo Pellas sono figli di Rinaldo e di Elvira Frullini, nascono entrambi a Perugia. Nella loro casa natale, nella centralissima via Baglioni, proprio a ridosso di Corso Vannucci, si può leggere una targa affissa nel 1923 che li ricorda in realtà soprattutto il fratello minore. La targa è stata finalmente restaurata proprio in occasione del centenario della morte di Leopoldo nel 2018. Ma come accennavamo all'inizio della nostra puntata, la famiglia Pellas è una famiglia italiana a tutti gli effetti. Infatti i genitori che si erano sposati il 30 dicembre del 1888 non sono umbri. Il padre, che è un funzionario della Banca d'Italia, era di origine genovese, mentre la madre, Elvira, era fiorentina. Lei è un'insegnante elementare all'inizio della carriera, poi diventerà una professoressa, comunque riconosciuta come una persona di profonda cultura che insegnerà tutta la vita nel capoluogo umbro. Nel 1909 addirittura pubblica un saggio dedicato alla figura di Giuseppe Giusti, alla sua lirica e satire, e nel 1923 pubblicherà anche uno scritto dedicato a Toti. È alla madre Elvira che si deve, come accennato, la trascrizione e l'impaginazione di tutte le 600 lettere dei figli, più quelle dei commilitoni e dei superiori arrivate alla madre dopo la scomparsa di Demetrio e Leopoldo. Grazie agli eredi che le hanno messe a disposizione e al lavoro della ricercatrice Serena Innamorati, scomparsa da poco, queste lettere sono state pubblicate nel 2019 e permettono a chi lo vuole di ripercorrere la vita quotidiana e i sentimenti di questi due giovani italiani protagonisti, della Grande Guerra. Demetrio è il terzogenito di Casapella, se dopo la sorella Maria Luisa e dopo Giuseppina, e nasce il 20 dicembre del 1894. Leopoldo, il più giovane, nasce come fratello maggiore a Perugia il 1 gennaio del 1897, quindi è di qualche anno più piccolo. Come era d'uso a quei tempi, i due giovani avevano preso il nome rispettivamente dei nonni paterno e materno. Lo ricorda la Innamorati nell'introduzione al libro I fratelli Pellas e la Grande Guerra, dove la ricercatrice spiega che Demetrio e Leopoldo trascorrono l'infanzia a Perugia, a parte un breve periodo a Benevento, per poi trasferirsi dal 1911 a Firenze. Dalle lettere che inviano ai familiari durante i rispettivi corsi agli ufficiali e poi dalle zone di guerra si capisce quanto la famiglia Pellas fosse unita e come tutti i figli fossero stati cresciuti stimolando con l'esempio il senso del dovere e un profondo spirito patriottico. Le lettere, peraltro, ci mostrano dei giovani come tanti che studiano, che amano la vita e che si dedicano a molti interessi come la musica e la pittura. Demetrio, infatti, aveva imparato a dipingere, mentre Leopoldo suonava il violino, e questi loro interessi non verranno abbandonati nemmeno quando entreranno nell'esercito. Ma prima di parlare di questa nuova fase, facciamo un altro stop musicale e poi torniamo a parlare dei fratelli Pellas e della Grande Guerra. A voi.
fai. Non importa da dove vieni, ciò che conta è in cosa credi. Non importa quanti soldi hai, non importa perché lo fai. Non importa se resti o vai, ciò che conta è come quello che fai. Guarda il mondo come non l'hai visto mai. Il nostro canto ancora sentirai. È la torre che tu difendi, che ti difende, ti difenderà. È la torre che tu difendi, che ti difende e ti difenderà. È la torre che tu difendi, che ti difende e ti difenderà. È la torre che tu difendi, che ti difende e ti difenderà.
Sempre su RBN in compagnia del Gambero Nero per ripercorrere le vicende legate ai due eroi di guerra, Demetrio e Leopoldo Pellas, morti ad un anno esatto di distanza l'uno dall'altro, il primo nella decima battaglia dell'Isonzo il 26 maggio del 1917 e il secondo in Bassopiave sempre nel maggio del 1918, entrambi nel corso di aspri combattimenti per la conquista di posizioni nemiche. Ma come arrivano i due fratelli Pellas nelle rispettive zone di guerra? Demetrio Pellas, il maggiore dei due fratelli, classe 1894, nel 1913 è alla scuola militare per allievi ufficiali alpini di Torino. Dalle lettere che manda a casa emerge la durezza della vita militare, ma anche il senso di fierezza crescente di Demetrio nell'appartenere a questo corpo fatto, come lui stesso scrive, per esempio all'inizio del luglio 1914, fatto di meravigliosi soldati che fremono dall'impazienza. Nella stessa lettera, riferendosi a eventi di guerra che aleggiano sull'Italia, con la famiglia condivide la convinzione che prima o poi si sarebbero menate le mani con gli austriaci, ovviamente. Sulle nevi dei picchi, sulle distese dei ghiacciai, in mezzo alle tormente, scrive Demetrio, si ripeterebbe allora in faccia all'invasore il grido dei figli delle Alpi, che ruppe dai loro petti la saetta d'Adua, il fatidico e sublime di cui non si passa. E lo scoppio della guerra trova in effetti Demetrio pronto ad agire, scrive da Montebaldo, da dove racconta a casa di un morale altissimo, di continui scontri con le pattuglie nemiche, da dove non risparmia riconoscimenti agli austriaci, magnifici uomini, scrive, che manovrano da strappare applausi. È dopo lo scoppio della guerra che Demetrio apprende, tra l'altro con profondo dolore, della morte dell'amatissimo padre, che non aveva potuto riabbracciare, assumendo subito le vesti di nuovo capofamiglia. Cerca di sostenere, anche se da lontano, la madre, di fargli forza, le chiede di non piangere, guida l'operato delle sorelle, del fratello Leopoldo. A lui in particolare si raccomanda, affidandogli appunto la madre e le sorelle, tutte le donne di casa, e gli ricorda l'esempio di onestà, di laboriosità e di bontà rappresentate dal padre verso cui tendere, e gli chiede di dedicarsi prima allo studio e di resistere in sostanza al suo nobile impulso di partecipare agli avvenimenti bellici. Sono righe bellissime che ci rimandano l'immagine di un giovane di appena 21 anni dal grande, grande spessore umano. Come vedremo, però, Leopoldo non resisterà molto a lungo e ben presto seguirà le orme dell'amato e stimatissimo fratello. Ma facciamo un'altra pausa musicale, poi torniamo da Demetrio, da Leopoldo Pellas. A voi.
Thank you. sono capace di ridere le piogge che uccidono la pace, e fulmini feroci si scaricano in terra, se il tuo nominar di una vecchia guerra. Se prendi in cielo, spassa le nuvole cariche, allora il mio cuore, pazzo d'amore, di gioia la noia, distrugge nel sole. Teme battaglia, che contro i miei versi per uso si scaglia, che resta lì fermo in pace a marcire, lontano da dove il tuono va a morire. Di troie così la morte si mi consola, allora il mio cuore passo d'amore, di gioia la noia si struce nel sole. Addio alta forte di suoni di canti, di sangue, morte di tanti, ricordi di urla e di gloria in battaglia, di odio e giustizia verso chi sbaglia. E pensi a me, Bodan, il dio della guerra, e allora il mio cuore passo d'amore, di gioia la noia. Eterna la pace e il nostro Sudapesta, tu cane bastardo, vieni e canta, oggi è festa.
Eccovi tornati in compagnia del Gambero Nero per ripercorrere la vicenda umana e le gesta eroiche di Demetrio e Leopoldo Pellas durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo lasciato il nostro Demetrio sottotenente degli Alpini dopo lo scoppio della guerra. Nel 1916 arriva la nomina a tenente di complemento, e a dicembre dello stesso anno, dopo il passaggio ad effettivo, viene assegnato, grazie al suo metro 83, al secondo reggimento granatieri di Sardegna. L'amarissimo trapasso dagli Alpini, scrive Demetrio alla mamma, mi è certo stato addolcito dall'appartenere a questa gloriosissima brigata. E più avanti, consapevole dei rischi che lo attendono, continua: sono sul Carso e tu sai cosa vuol dire. Sempre coraggio e avanti, qualunque cosa costi, perché è la patria che lo vuole. Nel frattempo il fratello Leopoldo è entrato quale allievo ufficiale di complemento alla scuola di Caserta, e nel novembre del 1916, proprio quando Demetrio passa tenente, viene assegnato ai bersaglieri. I due fratelli si iscrivono quando possibile e nel maggio 1917, trovandosi impegnati nella stessa zona di guerra, riescono anche a vedersi e a passare qualche giorno insieme prima che il destino li separi per sempre. Le lettere a casa di Demetrio, intanto, considerata la situazione calda del fronte, si fanno via via più brevi. La trecentesima sarà anche l'ultima, dove Demetrio pare presagire l'avvicinarsi della fine. È datata 25 maggio e vi si legge: Carissima mamma mia, siamo in pieno ballo e si danza disperatamente. I granatieri infatti sono impegnati nella regione di Fornasa ovest di Selo. La zona contesa è tra quota 208 e quota 241. Sarà proprio a quota 241, perduta e ripresa dai nostri più volte nel giro di pochi giorni, anzi di poche ore, con ingenti perdite tra l'altro fra i granatieri, che Demetrio, impegnato con i suoi uomini nella conquista di una trincea nemica, passerà i più, guadagnandosi la medaglia d'argento. A raccontare gli ultimi momenti della vita del granatiere Umbro in una lettera alla madre è il sottotenente Brunelli, che spiega come all'alba del 25 maggio la compagnia aveva ricevuto l'ordine di assalto per le 9. Erano loro i soli due ufficiali della compagnia, perché gli altri erano stati già messi tutti fuori combattimento. Giunta l'ora dell'assalto con i granatieri superstiti, Demetrio, come appunto racconta Brunelli, si getta all'attacco per la conquista di quota 241, che dopo poco viene strappata al nemico. È proprio all'apice della vittoria, quando il volto del tenente Pellas è raggiante di gioia, che un proiettile di grosso calibro lo raggiunge in pieno. Anche il sottotenente Brunelli, che provò senza risposta dopo l'esplosione a chiamare più volte Demetrio, colpito e sparito al suo sguardo, viene ferito al collo e trasportato lontano dal campo di battaglia. Come si legge nella motivazione della medaglia d'argento al valor militare, ferito in un primo assalto, Demetrio continuò ad incitare con elevate parole i suoi granatieri, senza voler abbandonare il combattimento. Iniziatosi un nuovo attacco con la compagnia alquanto assottigliata dalla lotta, volle trascinarla ancora verso la posizione nemica e, conquistatala, cadeva colpito a morte mentre incitava i suoi uomini a resistere ad oltranza. Ma oltre la medaglia, la bella attestazione dell'amor patrio e della tenacia di Demetrio Pellas viene sempre dal sottotenente Brunelli, che nel rivolgersi alla madre del granatiere scrive: «Il proiettile micidiale può aver ucciso il corpo, ma lo spirito è vivente e presente a noi commilitoni superstiti, che saremo sempre guidati dal suo esempio verso nuove vittorie, verso la vittoria finale. Dinanzi all'eroe che cade non bisogna piangere», continua nella sua lettera alla madre di Demetrio, «ma inorgoglire, che per lui non è una tomba che si chiude, ma un altare che si innalza». Facciamo un altro breve stop musicale, poi torniamo a parlare dei fratelli Pellas. A voi.
Entrammo nella vita dalla porta sbagliata, in un tempo vigliacco, con la faccia sudata, ci sentimmo chiamare sempre più forte, ci sentimmo morire, ma non era la morte. La vita ridendo ci prese per mano, ci levò le catene per portarci lontano, ma sentendo parlare di donne e di vino, di un amore bastardo che ammazzava un bambino, e di vecchi mercanti e di rate pagate, di fabbriche nuove e di orecchie affamate. E pregammo la vita di non farci morire, se non c'era un tramonto da poter ricordare. E il tramonto già c'era, era notte da un pezzo, ed il sole sorgendo ci negava il disprezzo. Ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a 20 anni che moriva da vecchio, e di un vecchio ricordo di 20 anni passati, di occasioni mancate e di treni perduti, e scoprimmo l'amore e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore col sorriso e la spada. E scordammo la casa e il suo caldo com'era, per il caldo più freddo di una fredda galera. E uccidemmo la noia annoiando la morte, e vincemmo soltanto cantando più forte. siamo lontani, siamo tutti vicini e lanciamo nel cielo i nostri canti assassini. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini e lanciamo nel cielo i nostri canti bambini.
Su RBN in compagnia del Gambero Nero per rievocare la vicenda dei fratelli Demetrio e Leopoldo Bellas durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo ripercorso insieme gli eventi che portano alla morte del maggiore tra i due fratelli Demetrio nelle giornate tra il 25 e il 26 maggio del 1917 nei pressi di Selo. La notizia giunge alla madre e per caso qualche settimana dopo anche al fratello Leopoldo, che l'apprende, come lui stesso scrive a casa, per caso incontrando a Cervignano un graniatiere del secondo reggimento, lo stesso del fratello. Leopoldo, non c'è da dirlo, ne rimane profondamente segnato. Come era successo a Demetrio dopo la scomparsa del padre, così il giovane si sente investito e assume nei confronti di madre e sorelle il ruolo di nuovo capofamiglia, cercando di confortarle e tranquillizzarle, non nascondendogli però la sua volontà di essere degno nei fatti del fratello e di volerlo vendicare. Ciò non significa che il giovane bersagliere si voti al martirio, ama la vita e fa progetti per il futuro anche in piena guerra. Il fatto di essere sotto le armi, per esempio, non gli aveva impedito di iscriversi per procura all'Università di Pisa e di affaccendarsi per provare a ottenere delle licenze e sostenere gli esami. Era insomma un giovane come tanti, anche con la tensione causata dalla vita di trincea, il suo animo era toccato dalla bellezza della terra per cui stava combattendo. Ora è il tramonto, aveva scritto per esempio alla madre nell'aprile del 1917, è uno stupendo tramonto carsico, d'oro e d'ametista. Se non ci fosse un maledetto cecchino austriaco che tira, avrei voglia di affacciarmi nella trincea per guardare lontano, lontano il mare che bagna Trieste. Leopoldo dunque non si sente un eroe, non ama la guerra, ma come tanti altri italiani, seppur preferirebbe far altro, si riconosce un dovere da compiere ed è intenzionato a qualunque costo a farlo. Come il fratello, anche Leopoldo matura in poco tempo un profondo attaccamento ai suoi bersaglieri che, come gli scrive, sfidano la sorte con calma meravigliosa. Alla madre promette di andare a recuperare il corpo del fratello che era stato sepolto dai commilitoni nella zona dove Demetrio era stato colpito a morte. L'area era rimasta contesa sotto il tiro incrociato di italiani e austriaci, ma il giovane Leopoldo non molla. E nell'ottobre del 1917 ottenuto il permesso dei suoi superiori, con le poche indicazioni raccolte dai granatieri sopravvissuti e presenti alla morte del fratello, parte per la ricerca. Il Bassi Sonso quel giorno, come racconta lui stesso, è coperto dalla nebbia del mattino. Leopoldo si infila nei camminamenti e un sergente di fanteria lo conduce nei pressi di quota 241, dove la trincea è già battuta dal nemico. In questa zona riesce a ritrovare alla fine la tomba dell'amato fratello e ne dà immediatamente notizia alla madre. È a lui dunque che si deve la futura traslazione dei resti di Demetrio nel sacrario di Re di Puglia, dove la madre ha voluto ricordare anche il fratello Leopoldo, il cui corpo invece, come vedremo, si mescolerà per sempre alla terra e alle rocce per cui combatté. Facciamo un altro stop musicale per poi tornare a parlare di Leopoldo Pellas.
A voi.
Ricordo ero solo un bambino, oggi come ieri per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, a 100 gelle le scritte schine. Eri serpire nei nostri quartieri, sempre spada, spara, cresciuti così. Dai fermi dei carabinieri, la musica fa nei nostri cd. E papà nel mio petto, quel fuoco ancestrale. Fratello ti prometto, continuerà a bruciare. E papà nel mio petto,
per l'ultima parte di questa puntata del Gambero Nero dedicata ai fratelli Demetrio e Leopoldo Pellas, giovani umbri che, come tanti altri italiani, parteciparono alla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo lasciato Leopoldo all'indomani del ritrovamento della tomba del fratello nell'ottobre del 1917. Anche in questo caso il sottotenente si sente di aver fatto niente di più che il proprio dovere di fratello, figlio e nuovo capofamiglia di Pellas, e se ne torna, come lui stesso scrive, in mezzo a una musica di proiettili che fischiano per l'aria minacciosamente. Alla madre, cui intanto è stata affidata l'insegnamento dell'ora patriottica, inserita tra le discipline degli istituti superiori dall'anno scolastico 1917-1918, Leopoldo continua a scrivere speranzoso e fiero. Ricorda che gran parte della resistenza eroica sul Piave è stata fatta ed è fatta dai giovani bersaglieri del 99, che dopo due giorni soli da che erano al fronte hanno fatto prigioniero un intero reggimento boemo. L'Italia, continua Poldo come si firmava nelle sue lettere, può essere ben sicura che l'esercito risponderà degnamente all'appello che la nazione ha a lui lanciato. Siamo nel dicembre del 1917 e Leopoldo, riferendosi al nemico, afferma perentorio: il Piave non lo passeranno a nessun costo. Il giovane si mostra dunque forte e virile e con la madre condivide un istinto che lo spinge sulla via del dovere per essere degno di chi lo ha preceduto. È questo istinto che lo spinge appunto nel 1918 a rifiutare un incarico di istruttore lanciabombe che lo avrebbe messo al sicuro nelle retrovie per entrare nel 23° battaglione d'assalto Fiamme Crensi. «Sono sicuro che tu andrai orgogliosa di me per quanto madre del mio atto», scrive sempre all'amatissima madre in febbraio. «Pensa che vi è una tomba nel Carso e che questa tomba non è stata ancora fatta pagare». Ovviamente Leopoldo rimane ammirato dagli arditi che descrive come bravi e svelti ragazzi che cantano a squarciagola, che non si lagnano di fatica e disagi e che sono pronti, come dice lui stesso, a tirare le orecchie agli austriaci nelle loro stesse trincee. Si sente nel posto giusto ed è per questo che ancora pochi giorni prima della fine, nel maggio 1918, ribadisce alla madre: «Sto dove sono perché tale è il mio dovere. Non sperate che faccia domande per essere mandato indietro. Mio fratello è morto, migliaia di altri eroi sono caduti, io non posso, per onore e per coscienza, derogare ad essi». E così si arriva alla notte fatidica in cui ricorre l'anniversario della morte del fratello. Il 25 maggio il sottotenente Pellas con gli arditi del 23° battaglione d'assalto Fanny Crensi si trova a Caposile, in una zona in cui il fiume Sile diventa tutt'uno con la Piave Vecchia. Gli austriaci devono essere ricacciati, come scrive alla madre il maggiore Allegretti. Il battaglione è tutto un fiore di giovinezza pura, eroica, supremamente bella, esemplarmente italiana. E Leopoldo Pellas ne è un degno ufficiale. «Mamma», scrive ricordando ancora una volta il fratello, «oggi è un anno, come celebrarlo meglio di così? Questa sera vo' in linea per un'azione, lui sarà con me, mi proteggerà, mi aiuterà, voglio essere degno di mio fratello e lo sarò, gli scriverò subito, appena tornato». L'ultima lettera del 26 maggio, prima dell'assalto, contiene poche parole per i due grandi amori della sua breve ed intensa esistenza. «Mamma, baci, 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 sii sempre vicina, viva l'Italia». Da quest'ultimo vittorioso assalto Leopoldo è insignito poi della medaglia d'oro al valor militare, però non tornerà. La notizia delle sue gesta arriveranno comunque ai suoi commilitoni, ai superiori e alla madre e dal nemico stesso, che, ammirato dal suo eroismo e dalla sua caparbietà, alcuni giorni dopo la scomparsa dell'ardito getterà sulle linee italiane un messaggio in cui si comunicava il punto in cui si era data sepoltura con l'onore delle armi al sottotenente Pellas e ad altri arditi morti da eroi. Il corpo di Leopoldo, però, a differenza di quello del fratello, non potrà essere rintracciato perché l'area in cui era stato seppellito, contesa da italiani e austriaci, sarà così squassata dai bombardamenti da impedirne l'identificazione. A ricordare Leopoldo Pellas rimane in circa in quel punto d'Italia dove cominciò il suo ultimo assalto, e alla madre e a noi tutti il racconto dei suoi superiori e dei commilitoni, come il racconto del capitano Lommi, che ne parlerà nelle sue memorie e che scriverà alla donna, alla mamma di Leopoldo, ricordandolo nel suo ultimo eroico assalto, perdersi con un manipolo di Prodi tra i nemici, in uno slancio che lo aveva condotto trincea nemica dopo trincea nemica più avanti ancora. E questo, con questo il Gambero Nero vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. A voi l'ultimo brano della puntata.
La prora d'Italia all'avvenire, immersa nell'aurora, per vincere o morire, e in fondo a quella prora si moriva, quando alla nave arrise la vittoria, ma il nome di ogni fante che periva passava all'albo bronzio della storia, soldato ignoto e tu, nei meandri del destino, ossa senza piestrino, eroe senza medaglia, non esistevi più, finita la avverà una diga di elmetti e di fucili, anime e corpi in riga, i fanti non son vili, la morte li freddò coi suoi miasmi, li strinse a mille tra le ossute braccia, li rese invisibili fantasmi, li disperde l'ultima traccia, soldato ignoto e tu, nei meandri del destino, ossa senza piastrino, eroe senza medaglia, non esistevi più.
Siete fratelli.
Lei ricercò assente.
Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasmante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
La gloria era un abisso, ma dallo Stelvio al mare lo sguardo restò fisso, si doveva passare, e la chiodata scarpa vi passava, tritò l'impervio carso roccia a roccia, pigione piave sacro che arrossava, sangue nemico tratto goccia a goccia. Soldato ignoto e tu, dai meandri del destino, or brilla il tuo piastrino, freggiato dalla palma, eroe non morrai più, e solo